Ed eccoci giunti al momento di aprire ancora una volta il libro dei Salmi. Prima di tutto, ovviamente, un caldo saluto a tutti voi, un caloroso saluto. Il Salmo 19, che ora consideriamo, può essere definito come la rivelazione di Dio nella sua creazione, nei suoi comandamenti e in Cristo Gesù. Il Salmo 19 è stato diviso da molti in due parti, la creazione e la rivelazione di Dio nella legge, cioè nella sua parola. Io invece ho cercato di dividere questo salmo in tre parti: la creazione del cosmo, i comandamenti e il Signore Gesù Cristo. Vedremo Dio rivelato nella sua creazione, nei suoi comandamenti e ovviamente nella sua grazia in Cristo Gesù. Questo è tutto quello che Dio ha ritenuto adatto e utile per gli uomini e non credo che abbia esaurito tutto ciò che ci sarebbe da dire riguardo a se stesso. Anche questo è un altro salmo scritto da Davide, così come è riportato nel testo ispirato. C'è anche una divisione propria del testo. Nella prima parte, nei primi sei versetti, viene usato El per indicare Dio con il significato di magnifico. Lui è il magnifico. Nella creazione, Genesi 1:1 dice: «Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Elohim è infatti il suo nome come creatore». La seconda divisione del Salmo 19 comincia al versetto 7 e ci parla del fatto che la legge del Signore è perfetta. Cominciamo a considerare Dio nella creazione. Il Salmo 19 è chiamato un Salmo del giorno perché è il sole che ci viene presentato. Leggiamo i suoi primi sei versetti. Al direttore del coro, Salmo di Davide. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non suode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da un'estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. Questo è un salmo meraviglioso. Dice: «I cieli raccontano la gloria di Dio». Paolo disse una cosa simile quando scrisse la lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 20. «Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. I cieli mostrano la saggezza di Dio, la potenza di Dio, e penso che ci dicono anche qualcosa circa il piano e il proposito di Dio. Dal principio, la creazione è stata la testimonianza di Dio all'uomo, la sua creatura». Nessuno mette in dubbio che la creazione è un'opera attribuita esclusivamente a Dio, il Padre. Ma quando arriviamo al Nuovo Testamento e abbiamo un ampliamento persino dell'atto della creazione, scopriamo che non è del tutto esatto dire che Dio, il Padre, è il creatore del cielo e della terra. In effetti la parola Elohim è una parola plurale in ebraico e parla della Trinità. Il Nuovo Testamento ci dice che il Signore Gesù è stato l'agente della creazione e lo Spirito Santo ha avuto il suo ruolo. In Genesi 1, al versetto 2, troviamo scritto: «La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque». L'Apostolo Giovanni ci parla di un altro inizio, dicendo in Giovanni 1, versetti 1 al 3, «Nel principio era la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei». E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Questo è il Signore Gesù Cristo. Inoltre in Colossesi 1, versetto 16, parlando del Signore Gesù, ci è detto: «Poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui». Da questi pochi versetti letti scopriamo che il Signore Gesù era l'agente della creazione. Inoltre, nel primo capitolo della lettera scritta da Paolo agli Efesini, ci dice che tutti i membri della Trinità furono coinvolti nella nostra redenzione. Dio, il Padre, l'ha pianificata. Dio, il Figlio, ha pagato per essa. Dio, lo Spirito Santo, la applica a chi crede in Gesù, proteggendola. E questo si applica anche alla creazione. Dio, il Padre, ha progettato e pianificato ogni cosa in questo universo. Poi Dio, il Figlio, ha portato a compimento il piano progettato. È Lui, infatti, che ha redento questo mondo. Dio, lo Spirito Santo, oggi si muove ed aleggia sulla creazione. È interessante notare che il sole è dominante e viene paragonato a uno sposo che esce dalle sue stanze. Esso è l'immagine di un altro sposo, il Signore Gesù Cristo, il sole di giustizia. Un giorno lui tornerà su questa terra in gloria, ma prima del suo ritorno porterà via la sua chiesa da questo mondo per averla sempre con sé. Lui è la stella del mattino, che appare sempre prima del sorgere del sole. Quale meravigliosa immagine abbiamo qui della creazione di Dio. Possiamo ora considerare Dio nei suoi comandamenti, leggendo i successivi versetti dal 7 all'11 dal Salmo 19. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima, la testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi, più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi, di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo è da esse ammaestrato, v'è gran ricompensa a osservarli. Notate cosa viene detto dei comandamenti e gli effetti che essi producono. Consideriamoli insieme. Prima cosa, sono perfetti. È l'effetto che produce nell'osservarli. Ristorano l'anima. La legge non può salvarci, perché è perfetta e noi non lo siamo. Non possiamo raggiungere i suoi standard, ma non c'è nulla di sbagliato nella legge. Paolo, che promuoveva la grazia di Dio, disse questo della legge in Romani 7, versetti dal 12 al 14. Così la legge è santa, e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo. È invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Non c'è nulla di sbagliato nella legge, ma in noi. La legge è stata data per mostrarci che siamo peccatori davanti a Dio. La legge è perfetta ed osservarla ristora l'anima. La seconda cosa che viene detta riguardo ai comandamenti è la testimonianza del Signore è veritiera. Il suo effetto è che rende saggio il semplice. Dio non cambia atteggiamento per seguire la nuova moralità. Non si sta aggiornando leggendo le nuove teorie psicologiche o le nuove scuole di pensiero, no. Dio punirà il peccato. Lui ci dice che è proprio questo che farà. La testimonianza del Signore è vera. Il giudizio sta arrivando. Terza cosa, detto riguardo ai comandamenti, è «I precetti del Signore sono giusti». Come conseguenza, l'osservanza di essi rallegra il cuore, ma a volte alcuni dicono «Ci sono dei comandamenti che non mi piacciono». Forse a te non piacciono, ma a Dio sì. Essi sono giusti. Che cosa li rende giusti? Dio stesso determina ciò che è giusto. Questo è il suo universo. Lui lo ha creato e lui fa le regole. Forse non ti piace la legge di gravità, ma ti consiglio di non scherzarci. Se sei sul tetto di un grattacielo, non saltare nel vuoto perché Dio non sospenderà la legge di gravità per te. Essa funziona per tutti allo stesso modo. Quarta cosa, il comandamento del Signore è limpido. L'effetto che produce è che illumina gli occhi del nostro cuore. Esso è puro e farà molto per noi, ci nobiliterà, ci risolleverà. Quinto, il timore del Signore è puro. La parola timore non significa paura o terrore, ma ha il significato di fiducia, rispetto riverente. Ma penso anche che voglia dire qualcosa di più. Il timore dell'Eterno è puro e ci rende puri. Il suo effetto è che sussiste per sempre, indicandoci la considerazione che si deve avere del Signore. Settimo, i giudizi del Signore sono verità. Quindi come effetto hanno la sua giustizia, che è inalienabile. Volete sapere che cos'è la verità? Pilato lo voleva sapere e chiese al Signore, come scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18, versetto 38, che cos'è verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro, io non trovo colpa in lui. La verità era di fronte a lui, nella persona del Signore Gesù Cristo, e nonostante tutto non volle credergli. Ottavo, i giudizi del Signore sono giusti. Quindi hanno come effetto il fatto che si effettueranno senza nessuna imparzialità. Qualsiasi cosa che Dio fa è giusta, e noi dovremmo imparare ad amare tutta la parola di Dio nella sua totalità, perché essa è giusta, è vera, anche se a volte non ci piace. I versetti che ora andremo a leggere ci parlano della grazia di Dio in Cristo per chiunque crede in Lui. Essi vanno dal 12 al 14 e concludono il Salmo 19. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio Redentore. Chi conosce i propri errori? Chi può riuscirci? Spesso, per mascherarli, usiamo dei sotterfugi, razionalizziamo, troviamo delle scuse, ma Dio non accetterà mai questi comportamenti. Dio ti sta dicendo, amico, che non puoi capire i tuoi errori, quindi prendilo in parola quando ti dice che sei un peccatore. Digli con sincerità, Signore, purificami da quelli che mi sono occulti. Le colpe occulte sono un problema per molte persone, sono occulte per loro e quindi non pensano di essere dei peccatori e bisognosi quindi del perdono di Dio. Ma il versetto 13 ci dice: trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me, allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Sapete qual è la più grande trasgressione? Il rifiuto di credere in Gesù Cristo come personale salvatore, colui che vi può veramente salvare, colui che ci viene presentato in questo salmo. Ma ora ascoltate cosa dice il salmista nel versetto 14 che abbiamo già letto. Questo versetto si sente molto spesso nelle preghiere. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio Redentore. Chi era la forza di Davide? Cristo. Chi era il suo Redentore? Cristo. Lui è anche la mia forza, il mio Redentore. Lo è diventato attraverso la grazia di Dio. Che salmo meraviglioso! Tutto ciò che Gesù era per Davide e per me, lo è anche per te? Sappi che Gesù aspetta che tu gli dica che hai bisogno di Lui per liberarti da una schiavitù spaventosa, quella delle catene di Satana, colui che ti impedisce di conoscere Dio e la sua grazia. Il tema del 20° Salmo riguarda la supplica di Israele per l'intervento vittorioso del Messia. Questo Salmo è una profezia del Messia, della sua opera di redenzione, e penso che sia strettamente legato ai due Salmi che lo seguono. In Israele questi Salmi venivano cantati insieme, come una specie di liturgia, e questo è un altro Salmo che ci parla della grazia di Dio. Leggiamo quindi il primo versetto del Salmo 20. Al direttore del coro, Salmo di Davide. Il Signore ti risponda nel giorno dell'avversità, il nome del Dio di Giacobbe ti tragga in alto, in salvo. Il giorno dell'avversità, che troviamo scritto, è quando vogliamo davvero che Dio ci senta, che ci ascolti, che ci esaudisca per la sua infinita bontà e grazia. Questo, come abbiamo letto, è un salmo di Davide, quindi qualcuno mi potrebbe chiedere cosa c'entra Giacobbe. Semplice. Per prima cosa, perché Giacobbe è come dire Israele, sia la nazione che la persona, è un termine tecnico. E poi perché anche lui personalmente ha sperimentato la grazia divina di Dio come suo Signore, come suo Salvatore. Dio non si è mai vergognato di essere chiamato il Dio di Giacobbe. Forse alcuni si sarebbero vergognati di Giacobbe per via di alcune cose che ha fatto, ma Dio no. Dio salvò Giacobbe per grazia, la stessa grazia che sperimentò Davide. Ti mandi soccorso dal santuario, ti sostenga da Sion, si ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto. Di quale santuario si parla qui nel versetto secondo? Della chiesa? No, ma del santuario che si trovava a Gerusalemme, cioè Israele. Non potrebbe essere più chiaro di così questo messaggio. Mentre le offerte descritte nel versetto terzo non sono le nostre offerte, ma l'offerta di Cristo. Nei giorni in cui era uomo, offrì non solo preghiere e lacrime, come descritto in Ebrei 5, nei versetti dal 7 al 9, ma il suo stesso corpo, come leggiamo da questo passo. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Sì, Gesù è l'autore di una salvezza eterna per tutti coloro che lo riconoscono come loro personale salvatore e che pongono in lui la loro fede. Cosa devi fare per ottenerla? Semplice. Come hai sentito, la condizione è quella di obbedire a quanto Lui ti chiede, cioè di credere nel suo nome. Dio ci dice nella Bibbia che questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figliolo Cristo Gesù. Quindi ubbidire è prendere in parola quanto Dio dice. Ti dia Egli quello che il tuo cuore desidera, faccia riuscire ogni tuo progetto. Noi canteremo di gioia per la tua vittoria, alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Il Signore esaudisca tutte le tue richieste. So già che il Signore ha salvato il suo unto e gli risponderà dal suo santo cielo con le prodezze della sua destra. Il Padre ascolterà sempre le preghiere del Signore Gesù. Ricordate che Egli disse nella circostanza della resurrezione di Lazzaro in Giovanni 11, versetti 41 e 42. Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Qualcuno ha detto giustamente che richiedere nel nome di Gesù è come avere un conto bancario sempre aperto, al quale puoi accedere ogni volta che vuoi e senza nessun limite di richiesta. Sappi che non devi fare una richiesta particolare o avere dei requisiti speciali. Basta che ne riconosci la necessità e ti rivolgi al Signore Gesù chiedendogli perdono dei tuoi peccati. E Lui ti darà l'accesso alla banca del cielo per l'eternità. Ma leggiamo ora gli ultimi tre versetti del Salmo 20. Gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. O Signore, salva il Re, il Signore ci risponda nel giorno che noi li invochiamo. Signore, salva, in ebraico è Osanna. Questo è un salmo osannante. Possa Dio rendere reale nel tuo e nel mio cuore questa espressione. Il Salmo 21 che stiamo per iniziare ci dà la possibilità di pensare all'ascensione del Signore Gesù Cristo. Lo vedremo come re in cielo e vedremo inoltre il giudizio che dovrà venire su coloro che lo rifiutano. Questo è un altro Salmo di Davide e ci parla della venuta di Cristo come re su questa terra. Questo Salmo era indubbiamente usato per l'adorazione nel Tempio. Notiamo dal primo verso come si apre il Salmo 21. Al direttore del coro, Salmo di Davide. O Signore, il re si rallegra nella tua forza. Oh, quanto esulta per la tua salvezza. Anche se Davide sta parlando di una sua esperienza personale, profeticamente si riferisce al Signore Gesù Cristo. Il re si rallegrerà, esulterà. In Ebrei 12, al versetto 2, questo viene riferito al Signore Gesù. Leggiamolo. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Questo versetto parla della gioia del Signore nell'averci procurato la salvezza eterna di Dio. Egli ora è tornato in cielo, e gli angeli e i principati gli sono stati sottoposti. Oggi Lui salva tutti coloro che vanno a Dio tramite Lui con una fede sincera. In Ebrei 7, versetto 25, troviamo ancora scritto: perciò Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Vorresti essere tu, amica, amico, la persona che in questo momento si avvicina a Cristo e che, chiedendogli perdono dei suoi peccati, riceva in dono la vita eterna? Se prendi questa importante decisione, come ho letto dalla Bibbia, Egli lo farà, non ti abbandonerà mai più. E con questa certezza che vorrei si stabilisse sul tuo cuore, io termino qua. Vi ringrazio ancora una volta e vi do appuntamento a domani sera al solito orario. Ci sentiamo domani, quindi. Io ci sarò e mi auguro che anche voi siate numerosi dall'altra parte. Bene, a domani allora. Ciao.